Ecco, vi chiederei di fermarvi su questo brano ancora qualche istante, magari lo rileggiamo per conto nostro, e possiamo sottolineare quella che può essere la parola più significativa, più importante, o anche la frase che ci sembra più importante in questo breve ma intenso brano che Paolo ci propone per motivare quella che è la raccolta della colletta a favore della Chiesa di Gerusalemme. Capitolo 8 e capitolo 9 della Seconda Corinti, infatti, sembrano quasi due brani giustapposti da questa introduzione che abbiamo letto nel versetto 5, per cui alla richiesta di una colletta per la Chiesa di Gerusalemme, che era povera, quindi aveva bisogno di un aiuto anche economico, si unisce questo brano in cui viene motivato il perché, il come, anche la motivazione teologica e il senso di questa colletta. E risultano anche delle frasi molto intense, molto dense di significato, che ho avuto già occasione di leggerle durante i primi tre giorni, ha già un po' approfondito e visto alcuni aspetti all'interno di questo brano. Lo rileggiamo per conto nostro, sottolineando magari la frase che ci sembra più bella, che ci ha colpito, che ci sembra più importante all'interno di questo contesto e di questo brano che abbiamo ascoltato. Quindi ci lasciamo 2-3 minuti per conto nostro ancora. Bene, ci diciamo alcune di queste frasi che ci sembrano belle e importanti, in modo di risonanza dopo l'ascolto della parola comunitario e personale.
Non con tristezza, né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.
Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale poi farà salire a Dio l'inno di ringraziamento per mezzo nostro. ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore.
Del resto Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Come sta scritto, l'arbitrato ha dato ai poveri la sua giustizia dura in eterno.
Ricordate, chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà.
Così sarete ricchi per ogni generosità.
Una vera offerta e non una spironceria.
Deve anche suscitare molti ringraziamenti a Dio.
Causa della prova, questo servizio, essi ringrazieranno Dio per la sua, per Dio, per la vostra obbedienza, per l'eccezione del Regio di Gesù.
Grazie a Dio per questo suo ineffabile dono.
Dio ama chi dona con gioia.
Chi semina con larghezza raccoglierà. Ricchi per ogni generosità.
Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia.
Ha largheggiato, ha dato ai poveri. La sua giustizia dura in eterno.
Ringrazieranno Dio per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti.
Abbiamo quasi praticamente riespresso quasi l'intero brano di questo di quest'oggi attraverso queste semplici risonanze. Questo sta a significare che il brano in tutta la sua lunghezza è ricco di espressioni, di anche di un significato, di un valore che sarà difficile adesso in una mezz'oretta sviscerare completamente, cercando di spiegare tutto quello che c'è scritto. Mi farò aiutare un pochettino da alcune parole che sono più ricorrenti e anche da alcuni significati che possono aiutarci a capirlo meglio, entrare dentro nel suo significato, in quello che Paolo ci vuole dire. Con molta... ci facciamo aiutare anche da un testo che è un po' riassuntivo di quello che andrò dicendo, così magari seguendo ci è più facile, oppure anche dopo ci è più facile recuperare alcune cose se ci servono, se le crediamo importanti. Intanto che distribuiamo i fogli, vedete che il testo è diviso in due parti. La prima parte sono la parte iniziale fino al versetto 10 compreso, e è quello che approfondisce un po' le motivazioni e richiama anche l'origine della colletta, che sta nella benedizione di Dio. Poi adesso vedremo un po' perché questo. In questa prima parte del brano ci sono anche diversi riferimenti all'Antico Testamento. Abbiamo visti alcuni con Don Federico proprio ieri, quei riferimenti alla vita, soprattutto agreste, agricola, che abbiamo già analizzato, che proprio in questa prima parte sono molto concentrati, insieme anche con riferimenti al Salmo 112, a Isaia 55, al Libro dei Proverbi, quella bellissima frase, espressione, perché Dio ama chi dona con gioia, che non si trova così nella Bibbia ebraica tradotta in italiano che noi abbiamo, perché è nella Bibbia dei 70, quindi bisognerebbe andare al greco dei 70 per trovare questa citazione, non la troviamo così nella Bibbia che noi abbiamo tra le mani, perché nel passaggio ebraico, greco, italiano è passato in questa maniera nel testo che insomma Paolo cita, mentre nella nostra Bibbia è leggermente diversa. E poi la seconda parte del brano è quella che parte dal versetto 11 e dal versetto 15, è un po' la conclusione, e anche lì c'è un'interpretazione in chiave teologica e cultuale molto interessante per proprio sottolineare che cos'è e a che cosa porta questa colletta che Paolo vuole che i Corinzi raccolgano e diano per la Chiesa di Gerusalemme. Sembrerebbe una semplice raccolta di offerte, vero? Quante volte le facciamo durante le nostre liturgie, durante quelle collette imperate che ci sono durante l'anno, quelle obbligatorie, cioè per le missioni, per il seminario, per l'infanzia missionaria, per anche la Terra Santa, ce n'è una il Venerdì Santo per la Terra Santa, o altre motivazioni del genere, o altre raccolte che facciamo in chiesa per qualche necessità particolare. E però forse non siamo così bravi noi preti a motivarla teologicamente come fa Paolo quest'oggi, e ci dà invece un saggio molto profondo di quelli che sono proprio i significati di una raccolta di denaro nuda e cruda, e che invece dietro ha un significato e un senso molto profondo. Allora, i termini che Paolo usa già ci farebbero pensare a qualcosa di molto più bello, di molto più ricco. Il primo termine che Paolo usa è quel termine che trovate lì, eulogia, che compare già al versetto 5 e che la nostra Bibbia traduce con offerta. La vostra offerta già promessa, la vera offerta, non come grettezza. E quel termine offerta è eulogia, ma in alcuni testi è tradotto con larghezza e in altri ancora con benedizione. Sta a significare che la colletta non indica solo una raccolta, un'offerta per la Chiesa di Gerusalemme, ma prima di tutto è una benedizione che noi riceviamo da Dio. Proprio eulogia, quel dire bene, che letteralmente può essere tradotto proprio con benedizione, sta proprio a indicare questa benedizione ebraica, che significa accorgersi dei benefici che Dio ha donato. E quindi scorgiamo nel gesto della colletta non solamente una raccolta di offerte, ma prima di tutto un accorgerci, renderci conto dei benefici che Dio ha donato ai Corinti. E questo è molto interessante perché ci aiuta proprio a capire e a comprendere come questa offerta, prima di tutto, nasca dalla benedizione di Dio. E poi diventa a sua volta benedizione da parte dei Corinti per questa chiesa di Gerusalemme. Ma le altre parole che troviamo belle in questo senso sono quelle al versetto 7, in cui Paolo sottolinea: ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, e non con tristezza né per forza. Ma il Signore ama chi dona con gioia. Quel termine cuore e gioia sta a indicare la qualità del dare, non solo con larghezza, termine che in greco è significato appunto da eulogia, ma è proprio con quella profondità di cuore, con quella gioia che indicano una responsabilità personale e anche una convinzione profonda nel donare qualcosa che si ha prima ricevuto, che si è ricevuto. Ma poi più avanti c'è ancora un'altra parola che compare, è la parola giustizia, al versetto 9 e al versetto 10. È molto bello qui perché prima è la sua giustizia, citata nel Salmo 112, che indica la giustizia di Dio. Poi al versetto 10, la vostra giustizia, i frutti della vostra giustizia. Quasi a sottolineare che c'è un passaggio tra la giustizia di Dio e la nostra giustizia. Noi per essere giusti impariamo dalla giustizia di Dio. E qual è la giustizia di Dio? È quella che non è una giustizia retributiva, dare a ciascuno il suo, o nell'applicazione di una legge, ma in quella giustizia che è fedeltà e misericordia. Dio è fedele e misericordioso anche quando il popolo di Dio si dimostra infedele all'alleanza, anche quando noi pecchiamo, Dio non è infedele nei suoi confronti, e così dimostra la sua giustizia, cioè mantiene la parola data, la fedeltà all'alleanza, nonostante l'infedeltà di Israele, nonostante anche la nostra infedeltà. Questa è la sua giustizia, fedeltà e misericordia. E allora come deve essere la giustizia che Paolo vuole che i Corinti abbiano? È quella proprio in cui, ecco, i frutti della giustizia sono donati con quella misericordia e quella fedeltà che impariamo da Dio. Ma poi, andando un po' oltre, c'è un'altra parola che è servizio sacro al versetto 12, che viene tradotto dal greco leiturgia, liturgia, che noi siamo abituati a usare come termine per descrivere le nostre liturgie delle ore, liturgia eucaristica e via dicendo, ma allora non era proprio una parola nel Nuovo Testamento molto usata, non so se mi sbaglio, Don Federico, no, non è molto usata, e sta a indicare servizio, cioè azione del popolo, viene tradotto con servizio sacro, per indicare il gesto pubblico del culto. Per cui Paolo qui vuole sottolineare che il culto pubblico non è solo quello strettamente, diremo noi, liturgico, della preghiera o dello spezzare il pane o di un sacrificio che facciamo al Signore attraverso le nostre azioni liturgiche, ma qui è tutta la vita che diventa culto gradito a Dio. Anzi, San Paolo proprio sottolinea in altre occasioni, tipo in Romani 12, versetto 1, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Quasi indicare che la colletta, anzi indicando proprio che quella colletta è culto, è liturgia, proprio perché è tutta la vita deve esprimere il culto spirituale al Signore, non solo le azioni sacre, così definite, in particolari momenti che noi definiamo liturgici. E a conferma di questo si usa nel versetto 11, nel versetto 12, un'altra parola che è eucaristia, per indicare il rendimento di grazie, i ringraziamenti a Dio e i ringraziamenti che poi gli altri credenti, quelli di Gerusalemme, porteranno a Dio per mezzo nostro, versetto 11 e versetto 12. E traducono la parola eucaristia, che anche questa allora non era usata per indicare quella che è la nostra eucaristia, perché quella piuttosto era definita dallo spezzare il pane, ma in questo caso indica proprio il ringraziamento, il rendere grazie, che è la controparte della benedizione, della berakà ebraica. La berakà ebraica, o anche appunto benedizione, noi traduciamo così, poteva essere composta da due parti. La prima parte era accorgersi dei doni che Dio ci ha fatto, rendersi conto dei suoi benefici, e questo è espresso all'inizio con l'offerta, la larghezza, la benedizione di Dio, e poi dopo doveva esserci anche la lode e il ringraziamento da parte dell'uomo. Per cui c'era una parte discendente in cui si riceveva la benedizione, bene, e una parte, tra virgolette, ascendente, in cui l'uomo ringraziava Dio per quanto ricevuto. Allora, qui quasi sembrano due aspetti che fanno quasi da contenitore, da inclusione in questo brano. Parte con una eulogia, la benedizione che si è ricevuto da Dio, che Dio ha donato con larghezza nei confronti dell'uomo, alla fine conclude con la benedizione che sale a Dio e con questa Eucaristia, rendimento di grazie, che poi la Chiesa di Gerusalemme è invitata a fare grazie alla raccolta e alla colletta che i corinzi possono fare per lei. E tutto questo poi porta ad esprimere la comunione. Allora, versetto 13, trovate la parola koinonia. Essi ringrazieranno Dio per la vostra obbedienza all'accettazione del Vangelo e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti. Indica proprio che attraverso quella colletta si compie una partecipazione, una comunione tra tutte le chiese che si sentono unite insieme. La colletta non è solamente una raccolta di soldi per chi ha bisogno, un gesto di, così, di generosità, come si può dire, di, non di carità ovviamente, ma di filantropia nei confronti di chi ha bisogno, ma qui diventa segno di unità e di comunione tra tutte le chiese, perché poi diverse altre chiese, Paolo ricorda i Macedoni nel capitolo 8 della lettera ai Corinti, sono chiamate a contribuire a chi è nel bisogno e chi è nella necessità. E questo esprime la comunione che va oltre la diversità etnica e culturale che caratterizzava allora le chiese. Perché sapete la polemica tra le chiese che nascevano dall'ebraismo, quelle giudeo-cristiane, e le chiese che nascevano da pagani, quelle etnico o appunto pagano-cristiane, di gente che si era convertita senza passare attraverso l'ebraismo. E allora Paolo vuole manifestare l'attenzione di tutte le chiese che venivano dal paganesimo, venivano dal politeismo greco, vuole manifestare l'attenzione di queste chiese nei confronti della chiesa di Gerusalemme, la chiesa madre, diremo noi, proprio con questa colletta che diventa allora segno di comunione, non solamente come raccolta di offerte. E tutto questo alla fine conclude con quella parola caris, grazia, che compare due volte al versetto 14. Pregando per voi manifesteranno il loro affetto a causa della straordinaria grazia di Dio effusa sopra di voi. Questa grazia di Dio, che tante volte Paolo usa nei suoi testi, che poi ha dato origine anche al trattato De Grazia, cioè sulla, un po' su considerazioni teologiche su questa grazia, indica proprio questo dono gratuito, libero, universale di Dio nei confronti dell'uomo. La sua salvezza, il suo amore, il suo perdono. Allora, questa grazia è arrivata ai corinzi, questi la accolgono, e cosa fanno per ringraziare Dio di questa grazia? A loro volta offrono qualche cosa di quello che hanno per la Chiesa di Gerusalemme, da cui è nata questa grazia stessa, da cui è giunto il Vangelo a loro. È una forma quasi di compensazione, di restituzione e di ringraziamento a Dio per il dono ricevuto. Ecco, queste parole sono parole abbastanza ricorrenti nel Nuovo Testamento, come vedete anche delle citazioni a lato e del testo biblico, e indicano proprio la profondità anche di questo testo che abbiamo ascoltato, che abbiamo fatto risuonare dentro di noi. Ecco, tuttavia c'è un messaggio che Paolo vuole dare. Quale possiamo dire nel complesso? Nel complesso possiamo dire che per Paolo Dio è l'origine di ogni bene. E lo abbiamo chiamato come circolo virtuoso, come il circolo della provvidenza ieri nella nostra riflessione e lettura di questo testo. Dio ci riempie della sua ricchezza, della sua grazia, attraverso il perdono e la salvezza. Noi ci rendiamo conto di questo dono di Dio, diventiamo a nostra volta generosi verso i fratelli, e da questi fratelli nasce il ringraziamento a Dio. Si prova proprio un circolo, per cui ciò che proviene da Dio è giunto ai Corinti, i Corinti con generosità in un'altra maniera lo danno alla Chiesa di Gerusalemme, questa Chiesa di Gerusalemme ringrazia il Signore proprio per questi doni che i Corinti hanno ricevuto e che si sono manifestati attraverso un'offerta, una colletta, un'offerta in denaro per la Chiesa di Gerusalemme. Vedete come Paolo riesce a dare un significato profondamente teologico a quella che è un'azione, diremo noi, anche pratica, concreta. Insomma, per stare con le borse per la Chiesa, ma in realtà non fa così, vuole che ci sia una raccolta fatta di volta in volta, graduale, lenta e libera da parte dei Corinti, di cuore e con gioia, perché proprio questo significato che San Paolo vuole dare sia trasparente, sia chiaro anche per i Corinti stessi che danno questa offerta. E questa azione è un servizio sacro, liturgia. Non è solamente un'azione pratica, ma è liturgia che esprime ringraziamento a Dio e che esprime comunione tra le chiese. E questo ci fa riflettere anche sulle nostre collette, no? Sulle nostre offerte, perché dovrebbero esprimere questo senso di ringraziamento a Dio, di accoglimento, di questa rendersi conto dei suoi doni, e nello stesso tempo dovrebbero portare ad una maggiore comunione tra le chiese e una maggiore realtà di ringraziamento a Dio, di ritorno da questo circolo anche virtuoso di provvidenza. Ci sono anche per questo dei significati e delle implicanze che nascono da questo brano. Quelle teologiche che abbiamo già visto e accennato, ma le esplicitiamo un po' meglio anche per comprenderle più profondamente. Ecco, c'è un'azione preveniente di Dio. Teologia sta a indicare proprio questa riflessione su Dio. Qual è la visione di Dio che traspare da questo testo? Un Dio largo nel donare. Un Dio che non fa mancare la sua generosità. Colui che dà seme al seminatore e pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Un Dio che ama chi dona con gioia, perché Lui a sua volta è colui che dona con gioia. Quindi un'immagine di Dio, ecco, è origine di ogni grazia, di ogni amore, largo nel donare, è capace di essere Lui stesso che parte, che induce a questa generosità e a questo amore. Noi magari tante volte lo pensiamo come colui che ci pone, insomma, colui che è, a cui dobbiamo porre, dare la nostra lode, il nostro ringraziamento, il nostro ascolto. In realtà qui lo scopriamo in San Paolo, ma in tanti anche brani all'Evangelo, come colui che è l'origine di ciò che noi siamo chiamati a fare e compiere. E in questo senso è anche poi il termine a cui arriva il ringraziamento per l'opera compiuta. Parte da Dio e a Dio ritorna. E in questo lo troviamo molte volte nel Nuovo Testamento. Questo cosa sta a sottolineare per noi? Quella dimensione spirituale della carità cristiana. Ogni nostra azione, ogni nostro gesto, sia di carità, di amore, di raccolta di denaro, di qualsiasi altro genere, ecco, nasce dalla consapevolezza di essere prima oggetto della benevolenza di Dio. È qui che nasce il nostro essere cristiani. Non è che ci meritiamo l'amore del Signore, per fortuna nostra, non dobbiamo meritarci niente, già Gesù ha meritato tutto, ok? Noi piuttosto accogliamo questo amore come dono. Non i nostri meriti ci salvano, ma Dio ci salva per primo. E quindi è l'atteggiamento proprio di fede, anche un po' passivo, no? Per cui non è la nostra giustizia, nel senso di fare, osservare i comandamenti, andare a messa, le pratiche di pietà e tutto quanto, che ci garantisce la salvezza, ma o ci fa guadagnare l'amore di Dio, ma piuttosto il Signore che ci ama per primo. E quando eravamo ancora peccatori, ha dimostrato il suo amore con noi fino alla morte e alla morte di croce. C'è una dimensione anche non solo teologica ma cristologica, e che traiamo anche da 2 Corinti 8:9, qualche versetto prima. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Ecco, una ragione ultima di questa Colletta, l'origine è Dio, la ragione qual è? Imitare Cristo. Imitare Cristo. Questo compare moltissimo nella vita dei santi, nella vita anche dei martiri. Ricordate Sant'Ignazio di Antiochia, quando risponde a coloro che volevano salvarlo, nella lettera ai Romani, perché intendevano salvarlo, risponde, lasciate che io sia macinato dalle belve, non c'era ancora il Colosseo, nel quello che doveva essere il suo martirio, perché diventi come Cristo frumento macinato per diventare pane buono per Cristo. Desiderio di imitare Cristo, Santo Stefano, lo ricordiamo negli Atti degli Apostoli, è quello che deve spingere i credenti a fare questa opera, non impoverendosi, ma donando quello che hanno, perché quello che hanno ricevuto sia donato agli altri, sia solidarietà nei confronti dei bisognosi. E questo provoca in noi anche una riflessione su come noi siamo capaci di donare noi stessi ad immagine di Cristo, per essere in Cristo e con Cristo, come siamo capaci di fare dono di ciò che abbiamo e di ciò che siamo, e proprio guardando a Gesù. Ma c'è anche un'implicanza non solo cristologica, la terza, ecclesiologica, proprio quella sottolineatura della comunione. Ecco, si tratta di uno scambio tra chi è nell'abbondanza e chi è nell'indigenza. L'abbondanza dei beni spirituali della fede della Chiesa di Gerusalemme, da cui è partito Paolo con un preciso incarico, Pietro si indirizzerà a quelli che sono i giudei convertiti al cristianesimo, mentre Paolo andrà verso i pagani, frutto del concilio di Gerusalemme. Questa ricchezza della Chiesa di Gerusalemme diventa generosità dei corinzi per ritornare a Gerusalemme. E quella comunione e quel servizio che compare poi alla fine del nostro brano indica proprio quell'unione profonda che nasce da questa colletta e questo servizio che i corinti fanno per l'edificazione della Chiesa. Ecco, forse questo ci farebbe riflettere che ogni nostro gesto è per l'edificazione della comunità, non è solamente un gesto individuale di offerta o un gesto che compiamo personalmente, ma tutto serve per l'edificazione della comunità ecclesiale, per sentirci in unione, in comunione. Qualcuno diceva, mentre eravamo in passeggiata, no, che già la liturgia delle ore, quel sentirsi in comunione con la Chiesa sparsa nel mondo, anche se in diverse ore del giorno, ci fa sentire la comunione tra le diverse Chiese. Nell'Eucaristia ricordiamo anche quella comunione con il Papa, con il Vescovo, il nostro Vescovo della Chiesa locale, e con il Papa per la Chiesa universale, per indicare proprio questo gesto in cui costruiamo comunione anche nella preghiera insieme, e quindi ogni nostra azione costruisce comunione, anche quella semplice di un'offerta che possiamo fare. C'è infine un significato antropologico. Da una parte compare qui anche l'umanità di Paolo, con la sua inquietudine e insicurezza sull'esito della colletta. Nel capitolo precedente compare molto questo, no? Paolo non è sicuro che questi corinzi raccolgano e diano quanto, insomma, lui chiede. Insiste tanto, manda Tito, gli sta veramente tanto a cuore questa cosa della colletta, si è impegnato personalmente con Gerusalemme per portare la colletta. Poi quando andrà a Gerusalemme per portarla, finirà che lo imprigionano, no? Sì, lo mettono dentro e non avrà tutto il sostegno che sperava dagli amici cristiani di Gerusalemme. Ma questo lo si potete leggere tra le righe degli ultimi capitoli degli Atti degli Apostoli. Però lasciamo stare questa cosa. Però riteneva questo gesto molto importante, quindi si impegna personalmente. Ma dall'altra parte anche è vero che questa colletta è un segno di solidarietà e di dialogo tra le diverse comunità cristiane. Quindi Paolo spera che così cristiani, giudei e cristiani provenienti dal paganesimo greci possano dialogare un po' di più. Questo anche alla luce della lettera ai Galati, che è uno studio di un Federico poco precedente forse, un poco precedente a questo, in cui San Paolo lamenta il fatto che nonostante il Concilio di Gerusalemme, in cui non si chiedeva a chi era pagano di passare attraverso l'ebraismo, qualcuno è arrivato in Galazia e ha di nuovo cominciato a battezzare i pagani, scusate, a circoncidere i pagani per farli diventare cristiani. Lui spera che in questa colletta ci sia un maggior dialogo e si capiscano queste cose. Ma anche da qui emerge anche comunque una visione dell'uomo di Paolo positiva. E con quelle parole, con gioia e nel cuore, Paolo vuole sottolineare il fatto che questi coenzi sono liberi e deve essere una loro scelta personale libera quella di donare qualcosa di sé. Cioè porta tutto un apparato per cui, insomma, alla fine uno se non capisce che bisogna fare questa colletta è un po' così, insomma, è un po' corto, perché dopo tutte queste motivazioni, questo impegno di San Paolo, insomma, ecco, avanti, su, date qualcosa, no? Ecco, almeno uno. Però comunque lascia libere le persone di farlo con gioia e con il cuore. E per noi questo indica anche un'attenzione di Paolo, quasi un'antropologia positiva, che contrasta magari con alcune altre letture di San Paolo che vengono fatte nei secoli, per cui risultava quasi una visione negativa dell'uomo, peccatore e bisognoso della grazia di Dio. Ma dimostra qui Paolo un certo ottimismo e anche un rispetto per la libertà, che dovremmo forse anche noi acquisire, la libertà che è, insomma, di risposta dell'uomo nei confronti di Dio. Ecco, per concludere, direi che la colletta, anche le nostre collette, quelle che usiamo nelle nostre chiese, non sono semplicemente un momento della liturgia, ma sono essa stessa liturgia, perché è l'offerta gradita a Dio e il sacrificio di soave odore che noi offriamo al Signore e che fa quasi da collegamento con il profumo che troviamo nella lettera ai Corinti, la seconda, al capitolo 2, in cui proprio si esprime: siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono. E anche quella offerta di benedizione e di ringraziamento che i corinzi possono dare al Signore è un'offerta come profumo che sale a Dio. E anche quello che noi possiamo dare con la nostra vita, materialmente e con quelle che sono le nostre scelte, è alla fine offerta gradita a Dio, sacrificio di soave profumo, proprio perché tutta la nostra vita è un culto gradito a Dio. La dimensione sacerdotale dei triamunera, non so se ricordate questi aspetti, quella sacerdotale non è solo che adesso partecipiamo alla messa della domenica, possiamo sentire, ascoltare, capire ciò che il sacerdote dice, per cui c'è una compartecipazione all'Eucaristia, ma la dimensione sacerdotale è fare della nostra vita un culto gradito a Dio, con le nostre azioni, i nostri pensieri. È noi che siamo culto, con quello che facciamo, diciamo, come agiamo ogni giorno, perché lì è molto più impegnativo. Facile fare culto a Dio un'ora alla settimana o 10 minuti al giorno facendo le lodi del mattino. È più impegnativo, ma anche decisamente un'offerta più bella e più grande a Dio, quello di fare culto con la nostra vita. È quello che emerge da questa lettera e da questo brano della lettera ai Corinti, e in cui San Paolo fa trasferire, fa comprendere che tramite quell'offerta in denaro, in realtà i corinzi devono rendersi conto, e anche noi che la leggiamo, come tutta la nostra vita che abbiamo ricevuto da Dio deve diventare un'offerta di lode e di ringraziamento che ritorna a Lui. Ecco, questa è un po' la lettura che traiamo da questo brano, ecco, che suggerisco in questo momento.